per parlare delle due aggressioni fasciste che ci sono state nel fine settimana a Milano e del corteo di risposta che c'è stato sempre a Milano ieri sera. Siamo collegati con Alberto Abo, che ha partecipato al corteo. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, che cosa è successo a Milano nel fine settimana?
Allora, torniamo indietro nel tempo alla giornata di sabato. Infatti sono due separati, sia per quella che è la matrice politica che per i luoghi in cui sono avvenuti. Da una parte il Gratosoglio, dove c'è una sede di Forza Nuova, sede, lo ricordiamo perché forse il fatto più importante, concessa e assegnata dall'ALER, l'ente regionale per le case popolari, che più di una volta, insomma, ha avuto incontri in zona, sia in occasione di iniziative politiche, ma anche semplicemente girando per il quartiere, con le due realtà, i due spazi sociali della zona: da una parte ZAM, Zona Autonoma Milano, in Barone, e dall'altra il GTA, per l'appunto in Gratosoglio, e che per l'ennesima volta, parliamo ormai di 3 episodi in 8 giorni, quindi diciamo anche con un ritmo piuttosto preoccupante, è venuto a contatto con i ragazzi, nel senso che è stato fatto una sorta di agguato all'interno di una delle vie del quartiere, con alcuni ragazzi che si sono palesati e poi ne sono usciti una quarantina appunto dal loro spazio. C'è stato un rincorrersi per le vie del quartiere con anche lanci di oggetti. La cosa più spaventosa, forse, al di là, come dire, del infausto incontro, il fatto che fosse presente la polizia, che ha deciso di osservare la scena e sostanzialmente far passare delle persone comunque che avevano degli oggetti contundenti in mano senza colpo ferire. L'altro episodio è ancora più particolare, questa volta la matrice è quella legata a Casa Pound, uno studente, un compagno, insomma, del giro universitario, si è trovato la sera passeggiando nel quartiere ticinese sui Navigli ad avere un alterco con una serie di questi ragazzi, erano una ventina, non tutti giovanissimi. Sostanzialmente è stato inseguito, alla fine messo all'angolo e gettato dentro al Naviglio. È preoccupante il fatto, da una parte perché Milano, diciamo così, non è una delle città messe peggio da questo punto di vista. Storicamente c'è stato sempre un tentativo, anche riuscito, di contenere la presenza, specialmente nei quartieri periferiche, di piccole e grandi organizzazioni di matrice neofascista. Le cose sono evidentemente un po' cambiate negli ultimi anni, quando come dire, la galassia, sia quella più istituzionale legata appunto ai due partiti che citavo, sia quella legata più alla tifoseria dell'Inter, Ultras, diciamo degli Hammerskin, hanno cominciato a fare campagne importanti, anche economicamente importanti, per ottenere delle sedi. Da una quindicina d'anni a questa parte, con la nascita del percorso, tra gli altri, lo cito, di partigiani in ogni quartiere, si è fatto un lavoro importante anche sulla, come dire, sulla scorta delle mobilitazioni ormai ultradecennali nate dopo l'assassinio fascista di Dax. Quindi diciamo si è riusciti da una parte a rendere questa ricerca di sedi sempre più itinerante, nomadica, a far chiudere spazi che venivano aperti, come in Viale Brianza, come a fianco al Torchiera, come in Via Pareto. Dall'altra parte ovviamente questa comincia a essere, c'è un rischio oggettivo di incontrarsi in alcune zone e trovarsi a che fare con persone che spesso hanno sono armate e non si tirano indietro di fronte ad aggressioni vili, magari in 20 contro 1, eccetera eccetera. Per questo motivo, dopo, come dire, questo doppio episodio di aggressione dello scorso sabato e dopo un passaggio assembleare del giorno successivo, ieri sera si è tenuto un corteo, convocato così all'ultimo spontaneamente, a Milano. Il corteo è stato preceduto da un presidio appunto in prossimità del luogo in cui sono accaduti i fatti e della sede neofascista, e poi appunto alle 20:30 con appuntamento in Porta Genova, quindi diciamo all'intreccio, diciamo, delle due zone toccate dalle aggressioni, un corteo antifascista che ha visto la partecipazione di oltre 1000 persone, quindi una cosa anche importante per le poche ore di preavviso che ci si era dati per la convocazione.
Decisamente sì, anche perché di questi tempi, come dire, non è che le mobilitazioni raccolgano moltissimo, quindi 1000 persone in una serata di lunedì è convocato da diciamo, nel giro di pochissimo è decisamente un risultato significativo.
Sì, un numero ancora più importante per la composizione anagrafica, nel senso che anche per quello che sono i ragazzi, le ragazze che sono stati toccati da queste aggressioni, c'è stata una partecipazione, un'esplosione della partecipazione di tipo soprattutto giovanile, dalle scuole. Siamo anche nelle settimane in cui in tantissime scuole della città, sia quelle diciamo dei collettivi storici ma anche tante altre, si stanno rincorrendo le mobilitazioni in vista del 25 aprile, si sta organizzando lo spezzone diciamo di movimento all'interno del grande corteo che ci sarà a Milano, ricorre, dicevo prima, il decennale di partigiani in ogni quartiere, quindi è un momento in cui c'è un'attenzione sul tema a Milano che diciamo così precede quelli che sono i fatti di questa settimana, ma che questi fatti evidenziano in maniera ancora più limpida, ancora più cristallina. Per questo motivo, insomma, questo è stato sicuramente un passaggio. Per alcune in realtà appunto ci sarà anche il passaggio di Pontida il prossimo 22 aprile. Ricordo che peraltro nello stesso giorno in cui sono avvenute le aggressioni si teneva a Milano in stazione centrale un'assemblea antirazzista convocata da altre realtà di movimento. Insomma, è un momento di fermento sul tema insomma della tutta quella che è la pericolosità dell'apertura di spazi di intolleranza, evidentemente dentro l'alveo istituzionale, come nel caso della Lega Nord e dei suoi alleati, e così come insomma nell'apertura di spazi, sedi e ragionamenti dichiaratamente neofascisti, perché si sa che sono il viatico per delle azioni che non possiamo più tollerare.
Specie in un periodo in cui le politiche che un partito istituzionale come la Lega Nord fece quando era al potere, quando Maroni era ministro dell'interno, vengono pari pari riprodotte, forse persino leggermente in peggio, dal nuovo ministro dell'interno targato PD, Minniti, quindi come dire, di fronte ad una impossibilità nel quadro istituzionale di distinguere tra le politiche promosse dalla destra e quelle della sinistra, che sono sostanzialmente identiche, e questo è, come dire, dal mio punto di vista un quadro che anche da un punto di vista culturale poi favorisce la crescita anche di quel tipo di destra che va in giro per le strade ad aggredire, a colpire, a fare del male, e che su scala europea sta acquisendo sempre più potere. Quindi contrastarla attivamente oggi significa non trovarsi di fronte ad un pericolo maggiore domani, o quantomeno cercare di fare il possibile perché questo non avvenga. Ecco, tu come la vedi?
Sì, diciamo che ci sono questo doppio peso e doppia misura, da una parte per delle mobilitazioni sociali ampie, pubbliche, anche radicali. Abbiamo visto arrivare in piazza i primi DASPO, costruiti insomma in forma preventiva sull'esempio delle politiche repressive ideate per ambiti ben differenti da quelli della piazza, gli stadi su tutti. Dall'altra parte però vediamo invece anche di fronte a sedi, sezioni da cui in maniera assolutamente conclamata partono aggressioni, partono messaggi di intolleranza e xenofobia, partono iniziative che con tutto hanno a che fare, tranne che con forme di cittadinanza, di attivismo, invece hanno una dichiarata matrice neofascista. Ecco, non soltanto non c'è alcuna azione di carattere di controllo, di attenzione, ma anche nel momento dell'aggressione vera e propria, armi in mano, non c'è stato assolutamente nessun tipo di reazione. Questo ovviamente non ci porta tanto a fare appelli di alcun tipo a una intolleranza di Stato, però questo ci deve insomma aprire gli occhi nuovamente sul fatto che non potendoci nulla sia aspettare dalle istituzioni di vario tipo, siano esse repressive o siano esse politiche. Evidentemente va fatto un discorso sulla città, costruito un sistema di alleanze sociali, rinnovate forme di attivazione dal basso, perché basta leggere quello che è anche l'appello di questo 25 aprile della piazza istituzionale. Ecco, al di là della salvaguardia della Costituzione, quando nel quotidiano evidentemente nei quartieri non ci si sta, a che fare con i neofascisti non ci si ha. E il discorso si incastra tutto non sul 25 aprile, la storia partigiana, il presente della resistenza, ma sugli appelli alla salvaguardia della carta costituente. Evidentemente poi a un certo punto si rompe un discorso.
Beh, a parte che abbiamo visto che cosa è successo all'ultima mobilitazione costruita intorno a questo. Alla fine Matteo Renzi è andato a casa, al suo posto c'è Gentiloni con un ministro dell'interno che è peggiore del post democristiano Alfano, quindi, come dire, sembra sempre un po' curioso questo modo di muoversi. Ma forse ti avevo interrotto, vai pure avanti.
No, tranquilla, diciamo che perimetrando il discorso sulla questione dell'antifascismo sociale, delle sue culture, della sua capacità di azione diretta, evidentemente a Milano qualcosa si è mosso. Si è mosso nel percorso di questi mesi, l'evidenza è resa ancora più chiara dalle aggressioni della scorsa settimana. Ora auspichiamo che questo 25 aprile, credo che la direzione sia ormai segnata, dia un segnale forte in questo senso. Abbiamo un problema, questo problema può essere affrontato anzitutto a partire dal basso, ma devono farci i conti tutti, non può essere un qualcosa che si affronta in strada senza una chiarissima denuncia politica di quella che sono i partiti, gli interessi che danno agibilità, che hanno connivenza economica, che danno spazio a questi neofascisti. Non sono persone che vengono fuori dal nulla, hanno delle sedi, hanno dei finanziatori, hanno i loro mecenate, hanno le loro coperture politiche, spesso si trovano all'interno peraltro di quelli che sono appunto gli enti preposti a dare la casa popolare a chi ne ha più bisogno, e quindi in questo senso venire a lavorare.
Ecco, io volevo concludere facendoti un'ultima domanda, perché siccome io telefono da Torino, a Torino da sempre il 25 aprile è, come dire, una data diversa rispetto a Milano, mentre a Torino è ancora straordinariamente, anche se in fase calante, è importante il primo maggio, dove le anime istituzionali e quelle anti-istituzionali a volte si incontrano, a volte si scontrano direttamente in piazza, ma all'interno dello stesso corteo. A Torino la fiaccolata del 25 aprile tradizionalmente è il pezzo gestito dagli istituzionali, gli altri non ci vanno e invece costruiscono ormai da molti anni mobilitazioni quartiere per quartiere, i vari gruppi, come dire, organizzano nei vari quartieri popolari iniziative, niente di coordinato, qualcosa che avviene spontaneamente in maniera crescente oramai da tanti anni all'interno della nostra città. Forse perché a Torino il 25 aprile non è mai stato vissuto come il giorno dell'insurrezione, in quanto si è combattuto quasi fino al primo maggio. Il primo maggio è diventato, come dire, il primo giorno di liberazione, questo già nel 1945. Invece a Milano, nonostante tutto, il corteo del 25 aprile, pur con tutte le sue contraddizioni, rappresenta ancora un punto di riferimento per tanti milanesi, e infatti, come dire, si costruiscono gli spezzoni alternativi, non si fa per lo più altro. Ecco, questo mi sembra importante, mi sembrerebbe interessante se tu potessi parlarcene.
Sì, allora, diciamo che il 25 aprile in particolare negli ultimi 10 anni è diventata una giornata davvero intensa a Milano, nel senso che prima di arrivare al corteo del pomeriggio si è ripresa in mano una pratica importante, dal mio punto di vista, specialmente nel costruire quel passaggio del testimone, insomma, nei confronti delle generazioni che vengono, dell'accompagnare le parate, le passeggiate, i tiri che si fanno delle targhe, delle lapidi partigiani in diversi quartieri della città, dal Musocco alla Barona, dal Niguarda al Bonola, insomma. Sono tantissimi quartieri della città in cui iniziative magari più piccine con la sezione locale dell'ANPI, magari invece più organizzate anche da gruppi di compagni, però si fa un giro delle targhe, si portano i fiori, si puliscono, si raccontano storie, chi in bicicletta, chi a piedi, però questa è una pratica non che sia stata insomma inventata dal nulla, però che è stata ripresa in mano in maniera molto forte appunto in questi ultimi anni. Dall'altra parte, sempre restando sulla mattina, c'è un appuntamento meno felice, se vogliamo, però anche questo che ha avuto maggiore attenzione dopo una serie di episodi parecchio spiacevoli avvenuti, diciamo, alle porte di Cascina Torchiera, quando ci furono due tentativi di aggressione qualche anno fa, spassi in mano, nel senso che la mattina del 25 aprile, in altre occasioni il 24 pomeriggio, a Milano, al cimitero maggiore, quello periferico appunto nei pressi di Torchiera, c'è il campo ancora oggi della decima massa. Ricordo peraltro che negli ultimi due anni, quindi parliamo sia della giunta Bisapia che della giunta Sala, abbiamo visto le corone del comune di Milano commemorare ogni volta con una giustificazione diversa e con la promessa che questo non si ripeterà mai più, però le abbiamo viste commemorare anche il campo dei caduti della decima massa. Arrivano gruppi di neofascisti per ricordare i loro morti e arrivano a presidiare tanti compagni, tanti attivisti, insomma persone del quartiere, e quindi diciamo, il nostro 25 aprile comincia un po' così: chi vuole stare nei quartieri e chi invece decide di andare a presidiare anche il cimitero maggiore per evitare di dare agibilità a questo tipo di iniziative. Nel pomeriggio c'è appunto il corteo, che è un corteo noto, quello milanese, in cui c'è di tutto, c'è il grande palco nella piazza centrale della città. Adesso gli ospiti credo vengano confermati in queste ore, però ad intervenire sarà evidentemente l'ANPI, i sindacati, le istituzioni locali, le amministrazioni locali. Non ci sono, diversamente da altri anni, previsti personaggi particolarmente scomodi, diciamo più del necessario. Quello che si sta facendo è la costruzione da parte di diverse realtà del movimento di uno spezzone dal titolo No One is Illegal, nessun uomo illegale, che provi un pochino a rompere anche quella compatibilità tra, come dire, parafrasando l'esempio catalano delle manifestazioni per i migranti e il recupero in chiave istituzionale che si sta tentando a Milano in vista del 20 maggio, quindi di un discorso pubblico sull'accoglienza che poi invece viene svuotato da politiche di carattere, di segno assolutamente, assolutamente diverso, orientate al respingimento, all'accoglienza temporanea, all'identificazione di espulsione, nella migliore delle ipotesi, se non da forme di razzismo conclamato. Quindi uno spezzone di movimento che accompagni in qualche misura questa mobilitazione, che parte da Palestra Porta Venezia e sfocia in Piazza Duomo, non a concludersi con il comizio, diciamo così, della piazza istituzionale, ma che accompagni la giornata in direzione di Partigiani ogni quartiere, come ogni anno da 10 anni a questa parte. Lo ricordo, mobilitazione nata proprio in occasione del tentativo, peraltro riuscito, di non far aprire la prima sede di Casa Pound milanese. All'epoca non si chiamava Casa Pound, si chiamava ancora Cuore Nero. Partigiani ogni quartiere, dopo 10 anni di tour nelle periferie della città, le periferie geografiche e le periferie anche sociali, si sposta in centro per celebrare il suo anniversario, per dare un segnale, insomma, anche al centro della città, e dalle 18:30 comincerà questa kermesse, che è concerto, che è banchetti, che è presentazioni, che è interventi dal palco, eccetera eccetera, in Piazza del Cannone all'Arco della Pace. Insomma, credo di poter scommettere sul fatto che in tanti ci si muova più o meno informalmente, senza fermarci neanche in Piazza Duomo, ma provando ad omaggiare il decennale di questa, che è un'iniziativa importante per la città di Milano, che fa un pochino il punto su quello che è un anno che ancora una volta ci ha consegnato, diciamo così, alcuni fatti importanti, ma ci vede ancora una volta dover denunciare invece le aggressioni come quelle a cui siamo partiti proprio quest'oggi.
Beh, io ricordo con piacere una volta che con un corteo, con un gruppo di Rom che all'epoca avevano il campo vicino al cimitero, e passando di fronte a un edificio lesionato, qualcuno mi disse: quella doveva essere la sede di Cuore Nero, e invece ci ho visto un buco nero, quindi devo dire che fu un momento decisamente piacevole. Io ti ringrazio molto, e ovviamente ci aggiorneremo rispetto a queste ed altre vicende sui microfoni, sulle libere frequenze di Blackout. Grazie mille.
Ciao, grazie a voi.